Domenico Barbaia, raccontato da Stefano Valanzuolo.
C'è stato un tempo in cui, per cercare successo, si viaggiava da Milano a Napoli e non viceversa. In quell'epoca, appunto, affacciata nella prima metà del secolo XIX, visse ed operò Domenico Barbaia, milanese di nascita, napoletano per fortune professionali, europeo per vocazione. Fu imprenditore ed impresario, qualche volta in angustie. Fu caffettiere per necessità e talent scout per ingegno. Fu l'uomo che per primo fece davvero grande il San Carlo nell'Ottocento e vide farsi grande Rossini sotto il sole di Napoli. Fu un modello illuminato di manager ante litteram e, al pari di molti manager, discusso e discutibile, ma indiscutibilmente geniali furono parecchie sue intuizioni. Nel San Carlo, sotto la sua gestione, si giocava d'azzardo, sfruttando le pause tra uno spettacolo e l'altro. Il turbine di denaro lasciava nelle casse del teatro percentuali non sottovalutabili da reinvestire virtuosamente, al netto dei sostanziosi utili di Barbaia, sulla qualità artistica e musicale. Non è un caso che un certo Gioachino Rossini giudicasse ai tempi quella del San Carlo come la migliore orchestra italiana, forte dei suoi 80 elementi rigorosamente selezionati. Si dice pure che, sempre sotto la gestione Barbaia, al San Carlo si consumassero, nella penombra dei palchi e dal riparo da occhi indiscreti, incontri licenziosi più o meno clandestini. Pecunia non olet, insomma, e la pecunia accumulata da Barbaia, descritto come milionario da Leopoldo di Borbone, principe di Salerno, contribuì a portare a Napoli le star dell'epoca, compositori e cantanti, e a rimettere in piedi il teatro più bello e più forte che pria dopo l'incendio disastroso che l'aveva distrutto nel 1816. All'idea di quel metallo, artisti e intellettuali smisero presto di storcere il naso e fecero a gara per collaborare con l'ex caffettiere diventato impresario, anzi re degli impresari. Domenico Barbaia è il protagonista della nostra storia di oggi. Se fosse stato il personaggio di un film di Totò, qualcuno lo avrebbe chiamato il milanese. Fu signore incontrastato dei teatri napoletani e non solo, quasi fino all'ultimo giorno di vita. Il 18 ottobre, per la cronaca, del 1841.
All'idea di quel mitraglio vertiginoso ogni possente. Un vulcan la mia mente già comincia a diventar sì. All'idea di quel metallo un vulcano la mia mente incomincia a diventar sì, sì. All'idea di quel metallo un vulcano la mia mente incomincia a diventar a diventar. Vediamo di quel metallo qualche effetto sorprendente del vulcan della tua mente, qualche mostro singolar, sì, del vulcan della tua mente, qualche mostro singolar, sì, sì, del vulcan della
Per sapere quale faccia avesse il re degli impresari, possiamo rifarci al ritratto che Philip Eisenbeiss, autore del libro Il padrino del bel canto, pubblicato da EDT, ha liberato dalla polvere rovistando negli archivi del Museo della Scala. Oppure affidarci alle descrizioni di vari personaggi illustri che lo conobbero da vicino a Napoli. Per esempio Alexandre Dumas padre, il quale si sofferma sull'aspetto di Barbaia con attenzione quasi lombrosiana. La sua testa, scrive l'inventore dei Tre Moschettieri, era abbastanza comune e i suoi tratti non potevano vantare una grande regolarità, ma i suoi occhi sprizzavano spirito, intelligenza e malizia. Più gentile e sintetico, Stendhal lo definisce in un suo scritto Fort Bel Homme. Meno obiettivo invece il ritratto che di Barbaia vuole fornire Rossini, il quale lo fa passare come il più calvo e cattivo dei direttori. Bel modo di ossequiare il proprio datore di lavoro. ma i motivi di attrito tra l'immenso compositore e il grande impresario, come vedremo tra poco, sarebbero stati frequenti e, in un contesto di ripicche, si comprende il senso anche di questa battuta acida. In ogni caso, nel ritratto già citato, custodito al Museo Scaligero, Barbai ha capelli lisci e neri con la fila di lato, oltre ad una barbetta pre-risorgimentale che gli incornice il volto. Calvo non è, insomma, a dispetto dell'osservazione rossiniana, a meno che quella chioma sin troppo corvina non sia posticcia o che l'immagine si riferisca ad anni giovanili. Certo è che il personaggio immortalato su tela, sereno, sorridente, elegante, ha il look dell'uomo di successo, con la gran voglia di esibire agli occhi del mondo lo status sociale raggiunto, sopra la media. Domenico Barbaia da ragazzo è stato molto, molto povero e si è veramente fatto da sé, quasi dal nulla. Non diventerà mai un uomo di cultura nel senso comune del termine, ma saprà come mettersi al servizio della cultura e non solo dei propri affari. Giovanni Carli Ballola, al quale Barbaia ricorda per fattezze un personaggio degno di Honoré de Balzac, gli attribuisce intuito sopraffino per le persone giuste, scelte al momento giusto. E Fedele D'Amico sottolinea come Barbaia avesse vinto non solo sul piano del commercio, ma anche dell'arte. Persino all'apice del successo internazionale, secondo qualche maligno, il re degli impresari continuerà ad esprimersi in un originale ed ecumenico mix di dialetti milanese e napoletano, ma non se ne farà mai un problema. Si può dire che il suo slang, in fondo, abbia unito l'Italia con 40 anni di anticipo. Alla musica, al teatro, Barbaia non ci arriva per gioco, ma grazie al gioco. Da ragazzino fa il garzone in una caffetteria di Milano e, siccome è sveglio e intraprendente, si inventa una bevanda nuova che in breve spopola in città e gli procura guadagni notevoli. Si chiama Barbaiata, o come vorrebbero alcuni, Barbaiada. Da qualche parte, tra Milano e Napoli, ancora oggi si prova a riesumarne la ricetta con tutta una serie di variazioni sul tema principale di cioccolata, caffè e panna. Una roba ipercalorica, in ogni caso, che potrebbe assomigliare ad un medley di cappuccino, bicerino o chissà che. Nel bar dove si serve questa delizia, comunque, viene consentito ai clienti di giocare e scommettere, specialmente ai nuovi padroni francesi che spendono e spandono senza remore. Il gioco d'azzardo, appunto, apre al giovane Barbaia prospettive di guadagno fino a quel momento neanche immaginate. E dal momento che in quei primi anni dell'Ottocento va di gran moda l'opera lirica e la Scala, venuta al mondo giusto 7 giorni prima di Barbaia, attira folle importanti, il nostro si dà da fare per ottenere la concessione del ridotto del teatro, riuscendo nell'intento. Diventa ricco rapidamente e allora Milano non gli basta più. Esiste un'altra piazza in Italia in cui la passione per il gioco può essere ancora più forte. E in quella piazza c'è anche un teatro d'opera di straordinaria fama e bellezza. Non sarà un fine letterato, Barbaia, ma sa fare 2 più 2 e non sbaglia mai i conti. Si trasferisce a Napoli nell'estate del 1809, dove gli viene affidata, per i meriti acquisiti nell'esperienza scaligera, l'impresa dei teatri reali, che sono il San Carlo, da 3/4 di secolo sulla Breccia, ma anche il Fondo, vale a dire l'attuale Mercadante, e il Nuovo. Il Teatro dei Fiorentini, a rigore, non fa parte del pacchetto reale, ma gli danno anche quello. Barbaia non lascerà Napoli fino alla morte, mantenendo un contatto assiduo con la città anche nel corso delle parentesi professionali spese altrove, in Italia e all'estero, sempre a livelli stellari. Da Napoli aprirà filiali e agenzie fino a tessere una rete con la quale riuscirà ad esercitare una specie di dittatura impresariale pressante. sempre a Napoli, accumulerà un'ingente fortuna immobiliare, acquistando case nella zona del Teatro di San Carlo, nei pressi del lungomare di Santa Lucia, infine a Ischia e a Posillipo, la collina del Buon Retiro sulla quale concluderà i propri giorni. A distanza di quasi due secoli, si può ben dire che nessuno lo abbia eguagliato nel ruolo di impresario e manager teatrale per fama romantica, spirito d'avventura e probabilmente per guadagni. In termini artistici e manageriali, l'intuizione più felice di Barbaia ha un nome ed un cognome, Gioachino Rossini. Nel 1815 Rossini ha 23 anni ed è l'astro nascente della musica europea. Il Barbiere di Siviglia non ha ancora debuttato, ma nel catalogo rossiniano già trovano spazio Tancredi, l'italiano in Algeria, il turco in Italia. Barbaia, che ha dotato il San Carlo di tutti gli optional che un compositore possa desiderare, dalla compagnia di canto prestigiosa alla poderosa orchestra, capisce che dalla collaborazione con Rossini può arrivare il salto di qualità definitivo e allora lo prende in squadra, dandogli l'incarico di direttore musicale del San Carlo del Fondo, con l'obbligo di comporre due opere all'anno, oltre a tutta una serie di mansioni che Rossini fa fatica a sopportare. Mi affiderebbe anche la cura delle cucine, dirà il compositore, cui magari questa incombenza in particolare neppure dispiacerebbe avere. Il compenso, come direbbe chi si occupa di calcio oggi, è da top player. 12.000 franchi all'anno secondo Stendhal, 8.000 secondo Rossini, quale però fa finta di dimenticarsi del bonus riconosciutogli da Barbaia in percentuale sui proventi del gioco d'azzardo. Gli affari, si sa, sono affari. Nel contratto è previsto che Rossini vada ad abitare in via Toledo, a due passi dal teatro, in uno dei palazzi posseduti a Barbaia, dove, secondo un aneddoto avallato dai cronisti d'epoca, un bel giorno il musicista si scoprirà recluso in casa, segregato da Barbaia che con questi metodi gentili qualche volta soleva sollecitare gli scritturati affinché non tardassero nella consegna delle opere. La storia in questione riguarderebbe la composizione di Otello. Ad onta dei timori dell'impresario, già quasi rassegnato a dover rimborsare artisti e pubblico, l'opera va in scena il 4 dicembre 1816 al Fondo e non al San Carlo, devastato dall'incendio di 9 mesi prima. Barbaia sarà tra i protagonisti della ricostruzione del teatro a tempi di record, con la complicità del re Ferdinando di Borbone e sotto la guida dell'architetto Nicolini. Barbaia veglierà costantemente sullo stato dei lavori, che dureranno appena 9 mesi. Quindi, in fase di finissage, doterà la sala di macchine sceniche assolutamente all'avanguardia e contribuirà così a fare del San Carlo il teatro più bello d'Europa, come attesta uno stupefatto Stendhal. Che il re degli impresari sapesse del resto essere anche generoso, lo conferma il già citato Dumas, quando scrive nel suo curriculum, dopo aver ammassato soldo a soldo la sua fortuna, Barbaia la spendeva nobilmente in prodigalità, regali e in generose beneficenze. Aveva un palazzo per alloggiarvi gli artisti, una villa per trattarvi gli amici e pubblici giochi per divertire tutti quanti. Agli occhi di Ferdinando I, Barbaia diventa, dopo la resurrezione di San Carlo, un interlocutore affidabile in toto, cui perdonare volentieri anche la scelta di quel Rossini con le sue simpatie murattiane. Al momento di aggiudicare i lavori di edificazione della monumentale chiesa di San Francesco di Paola, il re concede l'appalto a Barbaia, manager per ogni evenienza. Nel sovrano, nell'impresario, riusciranno a vedere la fine dell'opera, inaugurata solo nel 1846. Ma i frutti dell'impegno di Barbaia sono sotto gli occhi dei napoletani e dei turisti che ogni giorno percorrono incantati, quando non trafelati, la piazza del Plebiscito. Per avere un'idea di quanto moderno fosse il ruolo esercitato a Barbaia nel primo quarto del secolo XIX, basta rileggere con attenzione a quali obblighi il nostro fosse tenuto da contratto nella gestione di impresa dei teatri reali. Almeno 110 rappresentazioni all'anno da agosto a Carnevale, un minimo di 3 titoli nuovi di conosciuti maestri, uno dei quali, è scritto sul documento, deve essere di prima sfera. Infine, altre 2 opere tradotte dal francese o dal tedesco. Beh, ce ne fossero i contratti di stagioni così oggi. Si capisce comunque perché Barbaia, tenuto a riferire ogni aspetto gestionale al sovrintendente generale dei teatri, fosse costretto ad assillare Rossini, del quale la storia riporta la leggendaria velocità di scrittura ed il pettegolezzo invece una certa indolenza. Ma il rapporto tra i due, fatti salvi certi aspetti che attengono soprattutto all'aneddotica, sarà di sinergia virtuosa, a tutto vantaggio della storia della musica e del pubblico napoletano. A onor del vero, oltre a soffermarsi sulla calvizie, Rossini saprà dire anche altro su Barbaia. Per esempio, lo definirà un uomo geniale che amava fare le sue cose con grande magnificenza ed ambiva di fornire teatri affidati alla sua direzione delle migliori opere, dei migliori esecutori senza badare a spese. Un'apertura di credito totale, direte voi? Quasi. La sua disgrazia, chiosa Rossini, erano l'irritabilità e la vanità. Tra i migliori esecutori, appunto, assoldati a Barbaia nei 7 anni di Rossini a Napoli, figurano cantanti di fama e personalità evidenti, i tenori Andrea Nozzari, Manuel Garcia, Giovanni David, il basso Michele Benedetti, il contralto Benedetta Pisaroni, ma la stella più fulgida e più costosa della compagnia sancarliana sarà senza dubbio Isabella Colbran, madrilena e allieva del famoso castrato napoletano Girolamo Crescentini, destinata a dare voce di protagonista a tutto quanto il Rossini serio napoletano saprà produrre. La Colbran, di cui Stendhal ammirava gli occhi spagnoli così belli e in certi momenti così terribili, fu pupilla, prima che di Rossini, di Domenico Barbaia, che nel 1811 la fece debuttare a San Carlo nella Vestale di Spontini. È oggetto solo di gossip il fatto che tra il re degli impresari e la star del bel canto potesse esserci stata una liaison amorosa. Forse sono frottole, ma non importa. È certo, invece, che una liaison professionale intensa ci sia stata tra la stessa Colbran e Rossini, poi sfociata sul versante sentimentale, tanto da venire coronata nel 1822 dal matrimonio tra i due. Qualcuno racconta che Barbaia non la prese troppo bene, salvo poi consolarsi tra le braccia di Anna Maria Cecconi. La Colbran e la Cecconi canteranno insieme nella Zelmira, che il 16 febbraio del 1822 sancirà il commiato di Rossini dal San Carlo e contemporaneamente l'inizio per Barbaia di una breve ma intensa parentesi viennese. Peccato per Napoli.
Thank you.
Dal giorno che il Barbaia si è piantato tra noi, la musica non esiste più. Il solo ballo attira la nobiltà. Questi signori non hanno gusto che per le ballerine. Così un viennese d'adozione illustre dà il benvenuto a Domenico Barbaia nella capitale dell'impero. La sua è un'opinione che conta, poiché si tratta di Ludwig van Beethoven. È evidente come, nel giudizio che esprime, si condensi la distanza tra il gusto viennese e quello italiano, storicamente poco colmabile, vista anche la renitenza da parte di molti autori di lingua tedesca a riprendere e ravvivare la felice esperienza mozartiana. Barbaia, dal 1 dicembre 1821, ha preso l'impresa dell'Hoftheater di Porta Carinzia e del Theater an der Wien, senza peraltro allontanarsi da Napoli e dal San Carlo, se non solo fisicamente. La strada sua e quella di Rossini si sono separate e il titolo della cantata rossiniana presentata a Napoli il 27 dicembre di quello stesso 1821, La riconoscenza, sembra fatto apposta per suggellare il sodalizio con toni giustamente grati. Zelmira invece fa da anello di congiunzione tra l'esperienza napoletana e quella viennese, e non solo perché Barbaia sceglierà questo titolo per inaugurare la stagione del teatro di Porta Carinzia, due mesi dopo la prima sancarliana, ma perché nell'opera legge un gusto mitteleuropeo che fa dire al critico di un giornale locale: forse i napoletani in questa musica faticherebbero a riconoscere il loro compositore prediletto. L'osservazione torna a merito di Barbaia, le cui intuizioni più o meno consapevoli hanno un chiaro respiro internazionale. Molto prima del periodo viennese, infatti, Domenico si segnala per l'attenzione assidua e preziosa concessa al repertorio mozartiano, apprezzato da spettatori a corto negli anni trascorsi alla Scala gestendo il ridotto. In un'epoca in cui l'Italia non ha ancora colto per intero la grandezza di Mozart, Barbaia porta a Napoli la clemenza di Tito e le nozze di Figaro. Anche a Vienna il suo fiuto induce esiti felici. Il re degli impresari non si lascia scappare un autore di grido come Carl Maria von Weber e apre il teatro di Porta Carinzia prima alla ripresa del Freischütz, poi al debutto di Oiriante, rafforzando la fama di un autore che, tuttavia, si dimostrerà poco riconoscente nei confronti dell'ambiente musicale italiano. Da uomo di teatro navigato, Barbaia sa come cavarsi dagli impacci anche nelle situazioni più complicate. Quando nel 1822 si ritrova con un piede e mezzo a Vienna ed un San Carlo orfano di Rossini, sceglie di investire speranze e finanze sul 25enne Gaetano Dolizetti, allievo di quel Maier che a Napoli è autore molto amato. Vince la scommessa, ovviamente. Da Donizetti ottiene un impegno per produrre 4 titoli all'anno e dà impulso a un legame con Napoli che sarà foriero di autentici capolavori. Nel 1826, oltre a Vienna e Napoli, Barbaia acquisisce la gestione anche della Scala, e stavolta non del foyer, ma del teatro. Quasi uno e trino continua a orientare le scelte dei titoli, autori e cantanti con massima nonchalance ovunque. Qualcuno gli parla di un giovanissimo autore appena uscito dal Conservatorio di San Pietro a Maiella e lui lo mette sotto contratto, si chiama Vincenzo Bellini. Barbaia lo fa debuttare a San Carlo con Bianca e Gernando, poi se lo porta alla Scala, dove vanno in scena Il Pirata e La Straniera.
Thank you.
Nel 1828 Barbaia porta a termine il suo impegno viennese. Nel 1832 si esaurisce, dopo 6 anni, anche l'esperienza alla Scala. All'impresario resta soltanto Napoli, che del resto non ha mai abbandonato. Gli restano cioè il San Carlo e la bella casa di Mergellina ai piedi di Posillipo. E non è poco. Molti ancora saranno i successi di cui Barbaia si farà promotore, molti cantanti che sceglierà con gusto ormai da intenditore e lungimiranza manageriale. Tra questi alcuni quasi leggendari come Giovan Battista Rubini, Adolphe Nourry, Luigi Lablache. Nella sua bella casa affacciata sul mare di Mergellina verrà a trovarlo nel 1839 il socio e amico degli anni migliori, ossia Gioachino Rossini, senza Isabella Colbran, meno male. La cantante spagnola è uscita già da tempo dalla vita del compositore. Con lui stavolta viaggia Olympe Pélissier, che Rossini sposerà 7 anni più tardi. Proprio la Pélissier, attraverso le sue lettere, descrive l'atmosfera di casa Barbaia nel corso di quelle 2 settimane che trovano i Dioscuri di nuovo insieme, al di là delle questioni di lavoro. Ma è un'atmosfera vagamente malinconica. Per l'uno e per l'altro uomo di teatro, in fondo, il meglio è già venuto ed è passato. Barbaia muore il 18 ottobre del 1841. Da pochissimo sta conoscendo la condizione del tutto nuova di pensionato, nel senso che il suo ultimo contratto quadriennale con il San Carlo è scaduto nel giugno del 1840 e non è stato rinnovato. Un po' per le condizioni di salute del nostro, ormai appannate, un po' soprattutto perché il mondo del teatro è cambiato e Barbaia oggi appare il rappresentante favoloso di un'altra epoca. La recita del Ulrico di Oxford di Torreggiani, quella sera di ottobre a San Carlo, viene interrotta dall'annuncio della morte dell'uomo che ne aveva retto le sorti per un quarto di secolo. La gente torna a casa in silenzio, nessuno protesta, ognuno rispettosamente comprende. I funerali si svolgono nella grande chiesa di Santa Brigida, stipata all'inverosimile. 400 tra musicisti e cantanti eseguono il Requiem di Mozart sotto la direzione di Saverio Mercadante. La via Toledo, per consentire al feretro e alla gente di percorrerla, viene chiusa al traffico. Pasquale Borrelli, giurista e filosofo, pronuncia l'elogio funebre di Barbaia. Non contrasto, dice, che talvolta i suoi modi furono rozzi, impetuosi ed ancora più franchi di quel che fosse convenevole alle delicatezze dell'uso. Ma che è mai un tal difetto in confronto alle egregie qualità del carattere? Signori, è la polvere che copre l'oro antico. Sarebbe stato felice di ascoltarlo, l'ex caffettiere di Milano, diventato a Napoli il re degli impresari.
Il 16 ottobre 1841 muore a Posillipo Domenico Barbaia. Stefano Valanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.